sembra, giudizio personale, molto discutibile, non c'è coraggio. Coraggio. Assenza di paura. Tre anni grossi. Allora, il Concilio Vaticano II prova, prima del 68, a rompere le evidenze. Ci prova. Non lo sapevano nemmeno quando l'hanno iniziato, l'hanno scoperto in corso d'opera. Sapete, ci sono alcuni passaggi fondamentali. C'è una bellissima intervista, questa la trovate su YouTube, di un cardinale di Curia, a cui il giornalista della Associated Press americana chiede all'inizio del concilio, intervistandolo davanti a Pietro, scena classica, bianco e nero, gli dice: Eccellenza, quanto durerà il concilio? E la sua risposta è meravigliosa per la sua capacità di vedere il futuro. Dice: quanti contenuti, una settimana o poco più, poi dipende da quante cerimonie vuole metterci il Papa. Fantastico, aveva veramente capito tutto. E la prima sessione, che si conclude senza avere nemmeno votato gli indici dei documenti su cui lavorare, ha provocato il panico in moltissimi. Molti hanno cominciato a dire: ragazzi, abbiamo messo in moto una macchina che non si sa dove sta andando, non sta succedendo niente, non sappiamo da che parte girarci. Per di più, nell'intersessione tra la prima e la seconda muore il Papa. E lì c'è qualcuno ha detto: ok, è un chiaro segnale, è morto, Dio non vuole questo concilio. Cioè, chiusa qui, ci siamo sbagliati, abbiamo buttato via una sessione e fa lo stesso. Invece poi sono successe un po' di altre cose, ma per esempio a metà della seconda sessione c'è un giorno che viene chiamato il martedì nero del concilio, e in cui si capisce che non si va né avanti né indietro. E ad esempio in quel momento il cardinale presidente dell'assemblea fa un'operazione che noi consideriamo terribile, ma lui la fa molto coscientemente, è convinto di servire Dio, trucca i voti, riferisce numeri diversi da quelli che ci sono per sbloccare la situazione, e dà una maggioranza per un certo schema per dire: così, boh, andiamo avanti, perché non si può, siamo in stallo. E il Papa riceve questa maggioranza e dice: maggioranza troppo piccola, il concilio non si fa per un voto in più, si fa per il consenso, rivotate. E quando hanno rivotato non era più lui presidente. E uno dice: è strano, eh? Però, allora, qui ci sarebbe da... Cosa vuol dire rompere l'evidenza? Vuol dire anche questa roba qui, eh? Rompere l'evidenza è una faccenda, come dire, umano-divina. Non solo divina e nemmeno solo umana. Allora, riassumendo con una frase, presunzione quasi pari a quella della tiara, riassumendo con una frase, anche qui, il cuore del concilio, il concilio prova a rompere le evidenze dal punto di vista della Chiesa, immaginando un nuovo metodo, non con dei contenuti. Giovanni XXIII aveva detto all'inizio, dicendo: per discutere della dottrina non c'è bisogno di un concilio, perché la dottrina è chiara, è l'unica cosa chiara che abbiamo. Gesù è Signore, è morto, è risuscitato, ci ha salvati, c'è mica più tanto da dire, più di questo, poca roba. Il problema non è la dottrina, è il metodo. E c'è il famoso discorso di indizione di Giovanni XXIII, ma a questo punto di vista è chiarissimo. Il concilio raccoglie questa cosa, con belle fatiche, eccetera, trova un consenso su questo e prova a immaginare non dei nuovi contenuti, ma un nuovo metodo. Dove metodo non vuol dire tecnica, vuol dire un altro, immagine uno, un altro punto di vista. Si mette fuori, cioè, si mette da un'altra parte a guardare la roba e dice: da dove la guardiamo adesso non usciamo, dobbiamo guardarla da un'altra parte. Appunto, nella presunzione infinita di riassumere tutto il movimento conciliare in una frase, che non è proprio poco, ho scritto: un metodo compatibile con il cambiamento. 2000 anni di cattolicesimo si erano giocati su una parola: fedeltà, articolata su mille cose, cioè non rovinare niente dal ricevuto, E il concilio dice, ok, cioè sotterrare l'unico talento? Ci siamo sbagliati, non era questo che c'era chiesto, dovevamo trafficare. E il mondo ci sta dicendo che bisogna cambiare, ma non cambiare per cambiare, eh. Il concilio ce l'ha chiaro, il problema non è essere alla moda, il problema è trafficare il talento, non sotterrarlo, è diverso. In questo senso compatibile con il cambiamento. Non perché dice, se no perdiamo clienti, ragazzi, cioè una volta c'era l'autorità dei padri, tutti facevano sempre uguale, si è sempre fatto così, allora andava di moda una chiesa che conservava. Adesso c'è la modernità, tutto cambia, tutto deve rinnovarsi, bisogna essere sempre giovani, sempre senza rughe, sempre, e allora deve andare di moda una chiesa con il cambiamento. No, è un altro ragionamento. Il ragionamento è: per troppo tempo abbiamo pensato che il modo di essere fedeli all'Evangelo, l'abbiamo pensato in buona fede, era sotterrare il talento. Forse è stato utile, non giudichiamo il passato, ma abbiamo capito, la storia ci dice che cambiare è un valore, e noi capiamo che Gesù ci dice che i talenti vanno trafficati e non bisogna aver paura di perderli. Dunque compatibile con il cambiamento, e il metodo che immagina è quello lì, carino, un po' ermetico, AB è una freccia e mezzo, diciamo, che metodo è? Lo dico ancora una volta a cartone animato, sarebbe questo: per sotterrare il talento la questione è, io c'ho il talento, io c'ho il talento, la verità, il Vangelo, le risposte, tutto quello che volete. So come si deve fare, so come ci salva l'anima, so tutto. Io ho questo talento e tu, B, non ce l'hai, e mo te lo spiego. La freccia sarebbe dritta. Io ce l'ho e lo do a te. Per dirla, come dire, certi episodi non troppo gloriosi di evangelizzazione, di popoli, hanno funzionato così. Mi vuoi stare a sentire? Bene. Non mi vuoi stare a sentire? T'ammazzo, c'è mica problema. Cioè, risolviamo la faccenda, no? Perché io ho la verità e tu no, e quindi è chiara la soluzione, no? Allora, questo metodo qui non è compatibile con il cambiamento, e Vaticano II capisce che il metodo è esattamente il contrario, appunto, invece di sotterrare, trafficare, e sarebbe: io, per sapere di me, devo chiedermi qual è la parola di Dio che attraverso di te mi raggiunge. In questo senso la freccia fa così. Guardate, traduco, l'avrete sentito dire 100.000 volte, è la questione per esempio dei segni dei tempi. Il problema non è giudicare il mondo, se una cosa va bene o va male, ma è dire, attraverso questa cosa che succede nel mondo, che cosa mi sta dicendo Dio? Non che cosa mi stanno dicendo loro, va bene, anche carino ascoltarli, però quando da umani ci ascoltiamo. Dunque, cosa mi sta dicendo il mondo? Bene, stiamolo a sentire. Ma la vera domanda che devo farmi è: cosa mi sta dicendo Dio attraverso questa cosa? Perché se non me lo chiedo, non saprò mai che Vangelo ho per le mani. Il problema è mio, non degli altri. Mio di Chiesa. Sono io che, per capire il Vangelo che ho, ho bisogno di ascoltare la parola che Dio mi dice attraverso la storia. Peraltro, guardate che sta roba, che detta così sembra stranissima, è la nostra esperienza quotidiana, no? Ciascuno di noi sa bene. Io come insegnante so bene che capisco veramente i temi quando li spiego agli studenti. In genere, dopo aver spiegato, ho finalmente capito, perché sono le facce degli studenti che mi rimandano alla verità di quello che sto dicendo. Certo, io di me, io devo aver letto i libri, aver pensato, aver organizzato il corso, cioè io ho una parte da fare, ma la verità di quello che io so non è nel chiuso della mia mente, ma è nel momento in cui cerco di spiegare agli studenti. E a quel punto scopro di sapere delle cose che non sapevo senza di loro. È esattamente la stessa questione. La Chiesa sa che capirà il Vangelo solo nell'ultimo giorno, quando avrà finito di ascoltare il mondo. E questo, come dire, ci sposta un po', perché automaticamente noi saremo portati a pensare che il Vangelo è una cosa che riguarda 2000 anni fa, poi riguarda anche oggi, ma è successo 2000 anni fa e noi siamo dopo gli Atti degli Apostoli, dopo San Paolo, dopo, un po' prima di Apocalisse, non sappiamo quanto, ma leggermente prima, però di per sé siamo sulla riga, siamo spostati verso Apocalisse. Ora, il problema è che il Vaticano II ci dice non è così. Siamo tutti e sempre prima del Vangelo. Siamo tutti e sempre Simeone e Anna, che intravediamo in un bambino, cioè in una cosa molto ambivalente, strana, che non si vede ancora che è il Messia, eccetera, profeticamente il Messia. Il Vangelo è sempre davanti a noi. Per questo crediamo, e lo diciamo anche nel credo, nella parusia, quando il Signore tornerà finalmente e cesseremo. Allora, questo metodo, per ricordarlo, non cosa io insegno a te, ma che cosa Dio mi sta dicendo attraverso di te, questo piccolo rovesciamento di metodo è il vero 68 della Chiesa. E allora come funziona? E il secondo punto, c'è un passato che non passa. Siamo coinvolti, ci piaccia o no, con le nostre fatiche di essere credenti, le nostre fatiche di essere non credenti e le nostre fatiche di essere non so. Uguale. Perché esattamente, come dire, se essere credenti è andare a messa la domenica, non mangiare carne il venerdì, quelle 7-8 cose messe in fila, uno dice, ok, dove mi metto rispetto a queste 7-8 cose? Sono credente, ok, provo a fare questa roba qua, poi quando perdo il colpo c'è la confessione. Non sono credente, quindi me ne frego di queste regole qua. Perfetto. Non c'è, non so. Ma se essere credente è accettare il metodo di riconoscere la parola di Dio che l'altro è per me, ognuno di noi è credente, non credente, anche tanto non so. Allora, questo passato che non passa è anche però molto comune e in qualche modo pubblico. C'è una prima fase, 1965-1980, da qui in poi so benissimo che mi piglierò degli strali tremendi nella discussione, ci saranno moltissimi disaccordi, perché azzardo un'interpretazione di cui sono abbastanza convinta e di cui potrei anche dare un po' di prove e documentazione, la dico leggermente, ma non l'ho pensata leggermente, l'ho pensata abbastanza con calma. Però capisco che, come sempre, quando parliamo di una storia ancora molto vicina, si va a toccare dei tasti un po' così. Allora, prima fase, 1965-1980. Lì sì, c'è l'incrocio con il 68, che fa da moltiplicatore. Perché la Chiesa ha provato a rompere delle evidenze, si trova con un intero movimento culturale che cerca di rompere le evidenze, non è che si capiscono tu subito, immediatamente, però è chiaro che c'è una grande osmosi. Molti di quelli che hanno la mia età in più dicono, eh no, in quegli anni lì nella Chiesa era un disastro, tutti che, però si discuteva un casino, faceva riunioni fino alle 3 di notte, tutti che parlavano, discutevano, volevano partecipare. In fondo un po' di nostalgia ce l'abbiamo, no? Rispetto a certi climi di stagnazione che uno dice, ma povero sto parroco che cerca di farci venire, di farci parlare, sempre lì, ce la mette tutta e si trova davanti a sto ritmo. E Gesù, dite una cosa, fate una roba, cioè muovetevi, no? E lì c'è un dato culturale, no? C'è un incrocio tra un clima culturale di rottura delle evidenze, la sensazione che la rivoluzione era dietro l'angolo, e dall'altra parte un movimento della Chiesa che di suo stava rompendo quell'evidenza. E quindi veramente queste due cose sono nutrite reciprocamente. Questo nel bene e nel male ha prodotto un'effervescenza inevitabile. È stata una specie di, come dire, reazione chimica su cui tutto ha cominciato a scoppiettare con esagerazioni di ogni genere, e alcune molto creative, belle, sapienti e sagge, altre un attimo meno, diciamolo, per capirci, dai preti operai a Camillo Torres, cioè è successo un po' di tutto, no? Dalla lite col mio parroco, che c'è sempre una lite col mio parroco da qualche parte, dalla lite col mio parroco a le teorizzazioni, la crisi dei poveri, il patto delle catacombe, tutto, no? Io personalmente, appunto per dire la mia biografia, non vengo da una famiglia tradizione cattolica. Ho incrociato in quegli anni la chiesa torinese, c'era il cardinale Pellegrino, e l'ho incrociata in una serie di congiunture che raccontarle fa ridere, nel senso, fa ridere nel senso che uno dice, beh, caspita, l'hai scelta nel mazzo, perché vicino all'università c'era un piccolo alloggio dove stava uno strano tipo che si chiama ancora Enzo Bianchi, che aveva l'idea di fare un monastero ma non l'aveva ancora fatto, viveva ancora a Torino, e al giovedì sera proponeva agli universitari di leggere il Vangelo, no? E il giovedì sera il cardinale di Torino, che non si sentiva tanto cardinale, andava a cena lì e incrociava gli universitari che stavano occupando Palazzo Nuovo, facendo casino, eccetera. E un giovedì sera abbiamo detto a Enzo, ma vieni a fare il tour in Palazzo Nuovo, perché stiamo occupando Palazzo Nuovo, se veniamo lì poi la polizia entra, meglio che vieni tu qui. E lui dice, no, ma volentieri, vengo. È venuto a leggere il Palazzo Nuovo occupato, cioè cosa un po' strana, no? Allora uno incrocia dei pezzi di chiesa così, e di questo ad esempio molto ha dato anche buon frutto, no? Credo che tutta la chiesa italiana deve molto a Bose, no? E a tutta quella storia iniziata in questo mondo strampalato, no? Contemporaneamente ha dato anche tante altre cose oltre a questo, no? A cui forse dobbiamo un po' meno, no? Non so, cioè, c'è molto. Ecco. L'effervescenza è inevitabile, no? E ho messo lì vicino come immagine dell'effervescenza inevitabile in inglese, perché l'ho trovato solo in inglese, una famosa frase di Elder Camara, vescovo brasiliano in quegli anni, partecipante al concilio, che ripeteva abbastanza spesso: quando do pane ai poveri, mi chiamano santo, quando chiedo perché i poveri non hanno pane mi chiamano comunista. E effettivamente, cioè, lì tra l'altro si potrebbe quasi ridire oggi su Francesco, nel senso che se Francesco fa la barberia gratuita per i barboni, tutti dicono no, bravo, bravo. Poi dice, scrive in Evangelii Gaudium, la teoria economica della ricaduta positiva, che se pochi si arricchiscono, poi alla fine si arricchiscono tutti, è una bufala pazzesca. Non è vero? E dice, no, è comunista questo qua. Cioè, mica possibile. È uguale, eh? Cioè, stessa roba, cioè, è mostruoso, è la stessa cosa. È la stessa cosa. L'effervescenza inevitabile è stato un gran periodo, io ne ho molta nostalgia, mi sono divertita come una pazza in quegli anni. Contemporaneamente, guardata a distanza, è stato anche un tempo molto duro. In quegli anni ho anche incrociato l'azione cattolica e penso cosa gli abbiamo fatto passare quei poveri adulti di azione cattolica. Mi viene tenerezza a pensarci, nel senso che quelli venivano, erano stati Fiamme Bianche, avevano fatto tutta l'altra fila, erano finalmente arrivati a essere presidenti diocesani, si sentivano finalmente qualcuno, e arrivano sti ragazzotti, appena entrati in Azione Cattolica, a spiegargli che non avevano capito niente. Ci hanno trattato molto male, va detto. Non ci hanno buttato fuori dall'Azione Cattolica. Ripensando oggi, sono stati proprio bravi. Perché ci hanno trattato molto male, ma non ci hanno buttato fuori. Ma l'effervescenza era una roba seria. Era una roba seria. Le litigate sulla politica fatte in Azione Cattolica con gli anni sono un'esperienza praticamente epica. Ok. E allora la questione posta dal titolo, chiese in uscita o chiese svuotate. E in quegli anni lì, che ci crediate o no, che i più giovani ci credano o no, una delle convinzioni fondamentali è stata che si poteva stare dentro e fuori contemporaneamente, che non bisognava scegliere, che si poteva essere come Camara, santo e comunista. Cioè che non era obbligatorio schierarsi da una parte, che si potevano tenere insieme le due cose. E pieno quel periodo di biografie, di personaggi che anche in modo pubblico, aperto, pigliano delle posizioni che tu dici, no vabbè, ma uno o l'altro. No, tutti e due. Perché si può e si deve. Perché bisogna tenere i piedi dentro e fuori. In quegli anni lì specifici le chiese non si sono molto svuotate, per alcuni versi sono anche riempite di strana gente che prima non c'entrava. ma si sono riempite di gente che, sconvolgente rispetto al precedente, ha smesso di pensare che l'unico luogo dove doveva vivere era lì. Che, per capirci, andiamo a vedere il Cineforum in oratorio e anche quello dell'Arci, che comprava il quotidiano dei lavoratori, allora c'era un giornale che si chiama così, e l'Avvenire. E tu dici, ma no, o l'uno o l'altro, tutti e due. E questa roba qua è stato un certo tempo di grazia, una tentazione di inclusività che non abbiamo retto, almeno in Europa, in Italia non abbiamo retto. C'è una seconda fase, 1980-2010, ed è una fase molto pesante per chi ci è passato dentro da adulto come me. È una fase a cui ancora adesso penso con dolore, perché non siamo stati all'altezza di quella sfida, di una sfida di inclusività. Abbiamo lasciato che il conflitto diventasse più forte della ricchezza della diversità. E dunque partita la preoccupazione, la paura di non poter o sapere governare questa effervescenza. E c'è un errore fondamentale che abbiamo fatto, come Chiesa italiana, a tutti i livelli, non è solo nei suoi vertici, a tutti i livelli. Ed è stato l'errore di pensare che l'effervescenza andava governata, di ragionare ancora con la tiara in testa. Asterisco. Ho la controprova di ieri, che alcuni non hanno ancora smesso di ragionare con la tiara in testa. E che dicono, beh, ma sul cambiamento si ragiona dopo che è avvenuto, non prima. Forse un giorno anche qui cambierà qualcosa. Dice, no, fermo, è già cambiato, è già successo. Vabbè, in questo passaggio quello che succede, molto banalmente, è che all'effervescenza inevitabile si sostituisce una svolta carismatica. Lo metto tra virgolette perché succede una cosa stranissima, che è successa pochissime volte nella storia della Chiesa, veramente pochissime, se volete vi do le dimostrazioni storiche, e che è una cosa delicatissima, per alcuni versi gravissima, che è l'identificazione totale nella Chiesa tra istituzione e carisma. La sovrapposizione tra la potenza carismatica e la struttura istituzionale. La Chiesa come struttura umana divina ha vissuto tutta la sua storia in uno spazio che è lo spazio della tensione tra istituzione e carisma. L'istituzione è la parte umana, sono le forme, le regole, i modi, le definizioni di dottrina, tutto quello che ci serve, perché siamo umani e abbiamo bisogno di definire, spiegare, chiudere, parlare, dire dentro, fuori, sì, no, eccetera. E poi dall'altra parte la spinta carismatica che rompe continuamente, che passa attraverso i santi, non è una roba, no? La vita della gente, no? Non è una roba astratta, è la spinta carismatica, una roba molto concreta. E la spinta carismatica continua a rompere, no? Rompe le definizioni, rompe le parole, rompe le regole e ci manda oltre. La Chiesa vive di questa tensione, dello spazio intermedio, del non potersi mai mettere dall'una o dall'altra parte. Non ha alternative. Se uccide questo, uccide il cristianesimo. Quello che ci è successo intorno agli anni Ottanta è la completa identificazione, il collamento, il collasso tra istituzione e carisma, raffigurato in modo potentissimo dalla figura del pontificato, ma non unico. Giovanni Paolo II ha interpretato il ruolo del pontefice con uno totale collasso tra istituzione e carisma. La sua scelta privilegiata per i movimenti va in questa direzione. E questa roba, questa quasi totale chiusura della tensione, è un momento mortale per la Chiesa, difficilissimo. Molto più di quanto siamo stati in grado di comprendere. E non mi riferisco per niente alla buona volontà, alla santità, alle intenzioni dei singoli, da Papa Giovanni Paolo II in giù, chiunque. Non è questo il problema. Il problema è il meccanismo che metti in atto al di là delle tue intenzioni. E qui che cosa è successo rispetto a svuotato o vuoto? Che sono cominciato un grande meccanismo di dissanguamento, uscite silenziose. Abbiamo mano a mano smesso di discutere, poi smesso di parlare, poi smesso di dire come la pensavamo, poi smesso anche di porre i problemi. Tutte le domande sono diventate illegittime. Le nostre chiese si sono trasformate, mi ci metto anch'io, non è un'accusa che faccio altri, in mondi di yes men, dove la cosa fondamentale era non fare l'onda. E la frase più diffusa tra i cristiani da lì in poi è stata: sai com'è? Sai com'è il parroco? Sai com'è la gente qui? Sai com'è fare catechesi? E se qualcuno diceva: beh, sai com'è? No, com'è? Uno dice: sai com'è il parroco? E com'è? Matto. Gli vogliamo bene lo stesso, ma è matto. E sai com'è la gente qua? Com'è la gente qua? Non ha distinto.